Le 9:22, un team di geologi dell'Università di Firenze e di Colonia, dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR, hanno fatto una scoperta importante. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Geology e hanno scoperto perché l'Etna emette quantità spaventose di CO2 molto superiori rispetto a quelle di altri vulcani attivi. Il primo firmatario dell'articolo, assegnista di ricerca dell'Università, è Alessandro Bragagni, che saluto e ringrazio. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito.
A cosa si deve questo fenomeno?
La questione non è chiaramente semplicissima, ma da tempo rimaneva questa domanda sul perché ci fosse così tanta CO2 e diciamo noi abbiamo individuato la spiegazione in porzione di mantello, quindi stiamo parlando al di sotto dei 50 km di profondità sotto l'Etna, porzioni di mantello che sono arricchite in carbonio. E questo carbonio chiaramente viene rilasciato durante la risalita del magma e poi verrà trasformato in CO2 ed eccoci qua che osserviamo questo grande degassamento.
Praticamente il 10% di tutta la CO2 di origine vulcanica del pianeta?
È un numero estremamente sorprendente che anch'io quando l'ho letto sono rimasto un po' scioccato. Sì, è esattamente così. Diciamo è il terzo vulcano per emissione di CO2,
infatti,
a livello mondiale.
Qui parliamo di serbatoi di carbonio profondi presenti sotto l'Italia meridionale. Ma perché liberano anidride carbonica? Come accade? Movimenti della placca, cosa accade?
Allora, la nostra idea che abbiamo provato a proporre è che c'è un contributo, diciamo, che viene più o meno da sud, quindi dalla zona degli Iblei, zona del Ragusano. Chiaramente stiamo parlando in profondità, sotto i 50 km, e abbiamo dei flussi di mantelli, perché al di sotto di queste profondità noi abbiamo che il mantello, diciamo, in qualche modo riesce a fluire come un fluido ed erode una parte sovrastante che è quella ricca in carbonio. Ed eccoci qua, queste porzioni arrivano sotto l'Etna e vengono prese in carica dal magma che risale e a quel punto il gioco è fatto.
È molto interessante. Che conseguenze ha questa vostra scoperta?
Chiaramente ha varie implicazioni. In primis quello di aver capito un problema dibattuto da anni, ma anche quello di provare a trovare nuovi metodi per studiare quella che è l'emissione di CO2 dei vulcani. E questo è praticamente importante se vogliamo investigare il ruolo dei vulcani nel passato, perché noi se trovassimo un Etna spento non sapremo che questo Etna ha emesso 70 CO2. Però facendo il tipo di analisi che abbiamo fatto noi potremo arrivare al sospetto.
Naturalmente questo ci insegna anche che la Terra, tutto quello che sulla Terra si muove e tutto quello che sotto i nostri piedi si muove, anche se non sembra, diciamo, questo un po' ci fa paura in qualche modo, soprattutto in merito alla situazione di altri vulcani in Italia, come il Vesuvio a Napoli, evidentemente, che è il vulcano probabilmente più abitato del mondo. C'è da temere, dato questi movimenti che lei ci ha descritto?
Questi movimenti sono risaputi e forse anche, secondo me, il fascino della natura, e non c'è da spaventarsi, sono chiaramente, fanno parte di quelli che sono i processi naturali che portano anche a terremoti, a vulcani, quindi eventi catastrofici, ma in ultima analisi sono anche quelli che hanno portato alla vita. È un po' in qualche modo convivere con questa natura che ci ha creato e ci può distruggere. Però studiarlo è sempre molto bello, ecco.
Non c'è dubbio, alle volte gli eventi sono ovviamente per l'essere umano catastrofici, ma è una terra viva, appunto, che si muove, non morta ed immobile. Grazie davvero Alessandro Bragagni, complimenti, questo è il livello della ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. Buona giornata.
Buona giornata a voi.